SBS Italian.
Ma apriamo il programma dall'esito delle elezioni europee che in Italia hanno visto la Lega diventare il primo partito con oltre il 34% dei voti. Esulta ovviamente Matteo Salvini, che raccoglie oltre 2 milioni e 200 mila preferenze personali, chiede un'accelerazione del programma di governo e annuncia cambiamenti in Europa. Ascoltiamo un estratto della conferenza stampa convocata dal ministro dell'Interno e leader della Lega, questo poco dopo i primi exit poll di domenica sera.
Io non ho mai affidato al cuore immacolato di Maria un voto o il successo di un partito, ma il futuro e il destino di un paese e di un continente. I dati ci danno ragione, la festa dura pochi minuti perché è il momento della responsabilità. Milioni di italiani ci hanno affidato una missione storica, riportare al centro del dibattito europeo il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alla vita, il diritto delle famiglie a mettere al mondo dei figli, il diritto dei ragazzi a sperare in un lavoro stabile. È un successo incredibile non solo quello della Lega in Italia. Solo 5 anni fa i giornali parlavano di una Lega in via di estinzione, adesso siamo primo partito a nord e a sud.
Fin qui dunque un estratto della conferenza stampa convocata nella serata di domenica da Matteo Salvini. Festeggia anche il Partito Democratico, che supera il 22% e scavalca il Movimento 5 Stelle, che scende, anzi crolla, al 17%. Entrano nel Parlamento Europeo di Strasburgo anche Forza Italia con l'8% e Fratelli d'Italia con il 6%, mentre non supera la soglia di sbarramento più Europa, che si ferma al 3%. Dell'esito del voto europeo e dei riflessi sul governo Conte abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con il direttore del quotidiano Il Dubbio, Carlo Fusi, al quale abbiamo chiesto in primis come sia stato letto e spiegato questo trionfo della Lega, annunciato nella sostanza ma non nelle proporzioni.
Allora, il successo della Lega è un successo travolgente. Basta ricordare che nelle due tornate europee precedenti partivano dal 6%. È un successo travolgente, spalmato su tutto il territorio nazionale, e che conferma quello che in qualche misura tutti i sondaggi e tutte le previsioni stabilivano, anche se forse un dato così forte ha superato quelle previsioni. Ciò che ha davvero provocato rumore è invece la debacle dei 5 Stelle, che dall'ultimo, dal 33% conquistato un anno fa alle elezioni politiche, sono precipitati al 17%. Praticamente si è creata una situazione rovesciata rispetto alle elezioni politiche. Mentre un anno fa i 5 Stelle avevano il 32-33% e la Lega il 17%, adesso le condizioni sono opposte e la Lega ad avere il 34% e il 17% è rimasto ai 5 Stelle. Questo provoca una tensione molto forte, ovviamente, perché mentre i seggi in Parlamento rispecchiano il dato politico di un anno fa, oggi l'umore del paese è in condizioni diverse.
Fin qui diciamo la fredda cronaca. Quali sono però gli effetti su un governo nel quale già Salvini, utilizzando una metafora da lui coniata qualche settimana fa, faceva il marito e Di Maio la moglie? In che modo questo risultato può influire sulle dinamiche di governo prima ancora che sull'azione, e escluso che possa portare ad una rottura, se non altro decisa dagli stessi 5 Stelle, che potrebbero interpretare questo risultato come un deciso no della base elettorale a questo matrimonio proprio con la Lega?
Allora, le ripercussioni sul governo sono la grande incognita sulla quale tutti gli osservatori e i politici e i partiti stessi si interrogano. Sia Salvini che Di Maio hanno entrambi ribadito la volontà di proseguire, però è chiaro che se questo accadrà il cammino non sarà più lo stesso di prima, perché il peso della Lega appunto è destinato ad aumentare. Non a caso Salvini subito dopo la conferma, l'ufficializzazione del voto, ha detto che adesso bisogna continuare nell'azione di governo, nella coalizione giallo-verde con i 5 Stelle, però bisogna fare subito la flat tax, cioè la diminuzione, la tassa piatta, la diminuzione del peso fiscale, e andare avanti sulle infrastrutture a partire dal TAV, dalla linea Torino-Lione, che invece i 5 Stelle assolutamente non vogliono, e in più proseguire anche e approvare definitivamente il testo costituzionale che cambia le autonomie, cioè cambia i poteri delle regioni rispetto allo Stato centrale. Dunque è chiaro che Salvini cercherà di far valere su tutti i dossier più importanti e quelli a lui cari alla Lega, far valere il peso, il maggior peso che oggi ha politicamente. Dall'altra parte i 5 Stelle devono far buon viso a cattivo gioco e subire l'iniziativa e la leadership leghista, pur avendo in Parlamento il doppio dei voti della Lega, oppure possono rovesciare il tavolo e andare a votare, provocare la crisi di governo e andare a votare, solo che in queste condizioni rischiano di riprodurre anche nel voto politico la stessa debacle che hanno avuto nel voto europeo. Quindi è una situazione molto incerta, di grande tensione, tutto quello che prima del voto si diceva avrebbe provocato fibrillazioni e lacerazioni, adesso dopo il voto rischia di incrementarle, e tuttavia è anche vero che al di là di questa formula di governo anche le elezioni europee hanno dimostrato, seppur rovesciando appunto i pesi all'interno della coalizione, hanno dimostrato che altre coalizioni possibili non ce ne sono. Dunque se si rompe questa è possibile che si vada a votare, questo è un rischio che forse oggi né la Lega per i suoi motivi né i 5 Stelle per motivi opposti vogliono correre.
Anche se insomma sembra che un'ipotesi di alleanza o di grande centrodestra allargato adesso faccia gola a Forza Italia, che è scesa all'8%, che sembra comunque destinata in un certo senso ad essere inglobata o dalla Lega o da Fratelli d'Italia, la Meloni dal canto suo esulta, quindi tu escludi che si possa prossimamente andare alle elezioni proprio sulla spinta di questa ipotesi, considerando che le tre forze politiche di centrodestra messe insieme raggiungono esattamente il 50%, cioè appunto Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia?
No, io non escludo assolutamente nulla, la situazione politica è molto difficile e piena di tensioni, e che la maggioranza giallo-verde già era periclitante prima, cioè aveva subito parecchi scossoni, e oggi questa condizione rischia di accentuare quegli scossoni là. E tuttavia, se dobbiamo stare alle dichiarazioni ufficiali dei leader sia di Lega che di 5 Stelle, la possibilità di una interruzione del rapporto di governo al momento è esclusa. Salvini ha detto chiaramente che lui intende proseguire con l'alleanza con i 5 Stelle. La stessa cosa hanno fatto i 5 Stelle, anzi chiedendo che Conte convochi un vertice di maggioranza, una pratica diciamo da prima Repubblica, proprio per esaminare i dossier più scottanti e cercare di trovare delle soluzioni. Queste sono le volontà ufficiali. È chiaro che poi dopo, se le tensioni e le divaricazioni di cui parlavo all'interno della maggioranza, cioè se il maggior peso politico della Lega non trovasse riscontro da parte dei 5 Stelle, questo potrebbe anche provocare la crisi. Teniamo presente che comunque tocca al Presidente della Repubblica sciogliere le Camere, non è detto che lui, se questa maggioranza va in crisi, immediatamente scioglie. Teniamo presente che sempre secondo gli ultimi dati questi europei, la Lega e Fratelli d'Italia da soli otterrebbero circa il 40% dei voti, quindi potrebbero anche tentare di fare una alleanza che escluda Forza Italia. Con Forza Italia ovviamente superano il 50%, però la tentazione di continuare a prosciugare il serbatoio di Forza Italia fino al punto di renderlo quasi ininfluente e poi provare a governare solo loro due, nel caso in cui si dovesse davvero andare a votare, questa tentazione sarebbe forte.
Dal punto di vista invece del Movimento 5 Stelle c'è stato praticamente una sorta di mea culpa da parte di Luigi Di Maio, che ha parlato di una bella lezione. È in corso proprio in questi momenti mentre registriamo un vertice nel quale è presente anche Di Battista. Se si andasse a delineare, secondo te, un'alleanza di centrodestra, è possibile che il Movimento 5 Stelle, magari proprio anche in conseguenza di questa tornata elettorale, riprovi a sondare il campo a sinistra, dove, e ti faccio una domanda nella domanda, è vero che il Partito Democratico di Zingaretti esulta perché tiene il 22%, ma è una specie di vittoria di Pirro perché gli altri partiti di sinistra sono letteralmente scomparsi e non ci sono neanche alleanze ipotizzabili da parte del Partito Democratico, se non appunto una remota possibilità con il Movimento 5 Stelle, e dunque sarebbe comunque un 20% assolutamente fine a se stesso.
Allora, la questione dei 5 Stelle, come abbiamo visto, abbiamo provato a delineare, è la più complicata, perché si tratta di un partito che viene da un successo travolgente alle politiche, che nel giro di un anno poi, sia in consultazioni elettorali amministrative, sia adesso all'Europea, ha visto questo patrimonio elettorale di consensi sgretolarsi fino a quasi dimezzarsi. È chiaro che c'è un problema di iniziativa politica da recuperare, è chiaro altrettanto che c'è un problema di leadership. Si tratta di capire se la leadership di Di Maio regge a tutti questi scossoni, a queste continue erosioni di consenso, oppure se dentro i 5 Stelle possa maturare un'alternativa che porti a una sostituzione di Di Maio con un'altra personalità. Naturalmente stiamo parlando, c'è chi ipotizza Di Battista, chi Fico, chi altri ancora. Il punto è proprio questo, capire se questa leadership, che è la leadership che ha vinto alle elezioni e che ha fatto l'accordo con Salvini, perché Di Maio questo si è intestato, possa ancora reggere o addirittura possa provare un ribaltone, come giustamente sostenevi tu, e provare a governare con il PD, che peraltro esclude questa possibilità in questa legislatura e quindi la lascia intravedere solo nel caso in cui si possa votare e provare nuovi equilibri in una nuova legislatura, oppure se la leadership di Di Maio è destinata a tramontare già adesso per essere sostituita con un'altra leadership più forte, immaginata più forte, che possa poi continuare il dialogo con la Lega. Sono tutti problemi molto complicati, perché all'interno dei 5 Stelle vigono regole e situazioni che sono diverse da quelle di tutti quanti gli altri partiti. La leadership viene, come sappiamo, decisa attraverso consultazioni online, c'è un garante come Beppe Grillo, che in tutti questi mesi non ha fatto mancare il pungolo nei confronti di Di Maio, anche in alcune circostanze un pungolo critico. Quindi insomma si tratta di capire come si articolerà la dinamica interna ai 5 Stelle e quanto Di Maio sarà in grado di reggere le inevitabili tensioni che derivano dal fatto che, ripeto, quel tesoretto elettorale grandissimo che aveva conquistato appena un anno fa, oggi è dimezzato e non c'è ragione di credere che possa essere stabilizzato. Qui c'è anche il rischio che possa continuare a diminuire.
Un'ultima battuta, Carlo, invece, per quanto riguarda gli esiti delle amministrative, perché il centrosinistra ha perso in Piemonte, dove il governatore uscente Sergio Chiamparino ha dovuto lasciare la poltrona al candidato del centrodestra Alberto Cirio, viceversa il Partito Democratico si è affermato a Bari, Firenze e Bergamo. Ecco, chi è che esulta alla fine?
Ma questa questione è una questione veramente decisiva, forse al di là delle dinamiche che riguardano poi gli esiti e le ripercussioni sull'azione di governo, forse rischia di essere davvero la condizione più importante, che la lezione più importante che è arrivata da queste elezioni europee, cioè il fatto che mentre la Lega sfonda dappertutto e in tutte le circoscrizioni elettorali è sostanzialmente il primo partito, tranne che nel sud e nelle isole, dove però tallona da vicino i 5 Stelle, che mantengono la primazia in queste due circoscrizioni, dall'altra parte le più grandi città italiane, la maggioranza delle più grandi città italiane, e significativamente Torino, Milano, Firenze, Genova, Roma, Bari, continuano ad essere in mano al PD. Dunque noi abbiamo una divaricazione molto forte che si determina tra le città che sono espressione della parte più dinamica, se vogliamo, del paese, e le periferie, quello che circonda le città, che invece sono saldamente in mano alla Lega. Dunque c'è uno scontro tra città e periferie, tra centri forti e tutto quello che attiene alla provincia, che da una parte Salvini deve sanare se vuole davvero governare, perché governare contro o senza le grandi città italiane è impossibile, e dall'altra quelli che contrastano Salvini devono provare a recuperare nelle periferie quello che hanno perso fino a ieri. È questa dinamica che crea uno smottamento nel paese molto forte. I prossimi mesi dovranno proprio dimostrare questo, cioè se Salvini riuscirà a conquistare anche le grandi città che oggi sfuggono al governo della Lega, perché nessuna grande città la Lega esprime il proprio sindaco, oppure se dall'altra invece le città saranno l'occasione di riscossa da parte delle opposizioni e segnatamente del PD nel tentativo di erodere questa grandissima forza che oggi la Lega è in grado di mettere in campo.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.